Sia lodato Gesù Cristo. Siamo pieni di gratitudine nel celebrare questa gloriosa festa dell'ascensione di Gesù al cielo, pieni di gratitudine al Signore perché ci sta facendo compiere questo percorso che è il percorso pasquale. Bellissima Quaresima, un'ottima Settimana Santa e adesso questo tempo di Pasqua nel quale veramente con la Chiesa celebriamo continuamente, con fervore, la Pasqua di Gesù. Una Pasqua che è un mistero, diciamo subito, un mistero unitario, che noi dividiamo così in parti per approfondirle con la nostra intelligenza e per celebrarle con grande solennità. Abbiamo ascoltato nella liturgia della parola di oggi due racconti dell'ascensione, se ci pensate bene. Il primo racconto più particolareggiato, più lungo, è quello che abbiamo ascoltato nella prima lettura, tratta dagli Atti degli Apostoli. Gli Atti degli Apostoli ci raccontano la vita della comunità cristiana appena nata, i primi passi della Chiesa. E dunque quel racconto lì è così particolare, così importante, perché ha questo taglio missionario. Come dire, ecco Gesù che va via, che appare per l'ultima volta, perché l'ascensione poi è questo. Subito spieghiamo, adesso incomincio a dire qualcosa, poi spieghiamo meglio. Questo Gesù che va via, che non si vedrà più, col quale non avremo più un contatto diretto, fisico, ma lo avremo nella fede. Questo Gesù dà impulso alla Chiesa che cammina nei secoli. Quindi un taglio missionario, come a dire, ecco, da quel momento la Chiesa è uscita, da quel momento la Chiesa che Gesù ha fondato. Dovremmo riferirci alla chiamata di Pietro, quelle parole, vi ricordate, dette vicino al lago, tu sei Pietro, su di te io voglio fondare la mia Chiesa. Ecco, quella Chiesa che comincia a fare i primi passi. Guardate, tutti nasciamo piccoli, la Chiesa anche è nata così. La Chiesa Gesù l'ha voluta, qualcuno dice ma è successo che sia nata la Chiesa. No, 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 il Vangelo ci dice che Gesù l'ha voluta in un certo modo e la Chiesa, ovviamente questa Chiesa, così come l'ha voluta Gesù, ha cominciato piano piano a camminare lungo il corso dei secoli. E l'altro racconto, brevissimo, solenne però, lo abbiamo ascoltato nel Vangelo. Sono due righe, ma sono solennissime. Guardate, il Signore Gesù, dopo aver parlato con loro, fu elevato in cielo e sedette alla destra di Dio. Parole che raccontano, sì, l'ascensione, però con una solennità che, con un termine tecnico, li diciamo, questi termini, così li avete sentiti, anche se sono un po' difficili, danno il senso della dossologia. Dossa in greco vuol dire gloria, la glorificazione di Gesù, perché questo Gesù è il figlio di Dio che è venuto nell'incarnazione nel grembo di Maria, che ha vissuto come uno di noi umilmente nel silenzio di Nazareth facendo il falegname, che ha predicato per 3 anni, che ha sofferto la passione, la morte, che è risorto e che dunque al termine della sua esperienza, l'esperienza della redenzione dell'umanità, viene glorificato da Dio. Queste due dimensioni sono quelle che noi vediamo, dobbiamo celebrare, celebriamo di fatto nell'ascensione. Parlavo prima dell'unità del mistero pasquale. Allora noi non dobbiamo limitare queste feste soltanto a oggi, perché Gesù non è salito al cielo, non facciamo una cosa meccanica, che Gesù sale al cielo il giorno dell'ascensione. Gesù sale al cielo subito, Gesù è in cielo glorificato nel momento in cui risorge. Se voi andate a vedere cosa dice a Santa Maria Maddalena Gesù risorto, quando Maria Maddalena finalmente apre gli occhi nella fede e lo riconosce: Maria, non toccarmi perché non sono ancora salito al Padre. Se no anche dovremmo pensare, allora questo Gesù in questi 40 giorni dov'era? Se non era in cielo, non era neanche con gli apostoli, dove stava? Ma è una visione, lo capite anche voi, no? Sto accelerando un pochettino i termini proprio per farvi comprendere meglio. È una visione troppo meccanica, troppo cronologica. Pensate anche alla Pentecoste. Se io dico, ma lo Spirito Gesù l'ha dato nella festa di Pentecoste. Verissimo. Ma Gesù ha dato lo Spirito Santo solo a Pentecoste? Prendete il Vangelo di San Giovanni. Gesù che muore, dice il Vangelo, emise lo Spirito. Poi andate alla sera di Pasqua. Gesù entra nel cenacolo, saluta gli apostoli, pace a voi. Poi alita, soffia su di loro e dice, ricevete lo Spirito Santo a coloro i quali perdonerete i peccati saranno veramente perdonati. Quindi anche il mistero della Pentecoste, che noi celebreremo domenica prossima, non è da limitare a quel fenomeno lì nel cenacolo e a quella data lì del 50° giorno. Ma il mistero pasquale è unico, una unità. Gesù risorge, Gesù è glorificato, Gesù manda lo Spirito, Gesù vuole rimanere. Ecco la spiegazione dell'ascensione. Gesù vuole rimanere 40 giorni ancora con gli apostoli. È stato con loro 3 anni, lo hanno accompagnato nei primi passi della passione, poi c'è stata qualche difficoltà, nell'orto degli ulivi sono fuggiti tutti, però poi piano piano sono tornati, avevano paura. Noi facciamo bene, sì, a fare questi giudizi. Avrei voluto vedere cosa avremmo fatto noi al posto degli apostoli, sicuramente peggio. Poi tornano, piano piano si riuniscono nel cenacolo, hanno paura di fare la fine di Gesù e Gesù li accompagna. Li accompagna per 40 giorni, è una pedagogia questa, Li accompagna per 40 giorni perché imparino che cosa significa il discorso della fede. Quelle parole che Gesù ha detto nell'ultima cena, che ricordate anche voi, ancora un po' e mi vedrete, un po' ancora e non mi vedrete più, ma non vi lascio orfani. Noi tante volte, quando abbiamo problemi di fede, quando ci sono problemi nella nostra vita, soprattutto spirituale, ma anche materiale, dovremmo ripetercela questa parola di Gesù. Gesù che mi dice, non ti lascio orfano, non sei solo. E quindi questa apparizione di Gesù, le conosciamo le apparizioni di Gesù, no? Gesù che appare nel cenacolo, Gesù che appare al lago, Gesù che mangia con gli apostoli, Gesù che si fa toccare, sono un discorso pedagogico di Gesù, che accompagna ancora gli apostoli. E l'ascensione non è altro che l'ultima di queste apparizioni. Non pensiamola proprio come mi aveva detto un paio di anni fa un bambino alla messa dei bambini, facciamo oggi la festa dell'ascensore. No, proprio no. Però se noi facciamo la cosa meccanica, vediamo proprio questo che Gesù che sale, come nei quadri anche, no? Questo Gesù che sale così, un po' troppo meccanica, un po' troppo legata a una situazione cronologica. Questo Gesù che finisce di apparire, sta alla destra del Padre nella gloria piena del Figlio di Dio che Gesù aveva prima dell'incarnazione e che ha nascosto durante la sua vita per stare in mezzo a noi, per essere uno di noi, questa volta portando vicino al Padre la nostra umanità. In cielo, in questo momento, vicino alla Santissima Trinità, direi meglio, nel cuore della Santissima Trinità, c'è Gesù, uomo e Dio, quindi c'è la nostra umanità e c'è anche la Madonna Santissima dal giorno della sua assunzione. I nostri cari sono in cielo con l'anima soltanto, il loro corpo riposa nei nostri cimiteri e dopo il giorno del giudizio universale, quando risorgeremo tutti, anche noi che sicuramente avremo fatto a tempo a morire da un bel po', quando risorgeremo alla nostra anima si unirà anche il nostro corpo e saremo anche noi in paradiso nella gloria di questa unità personale rinnovata dalla Pasqua di Gesù. È bellissimo allora pensare questo: Gesù non solo non ci abbandona perché ci assicura di essere con noi. Avete sentito le parole del Vangelo di oggi? Essi partirono, cominciarono a predicare, il Signore agiva con loro e faceva prodigi per confermare la predicazione. Bellissimo. Non solo questo, ma intercede come nostro avvocato, avendo portato la nostra umanità davanti a Dio, ricorda il Padre, soprattutto nella gloria del cielo, l'umanità intera. Io, voi e tutti gli uomini e tutte le donne di tutti i posti e di tutti i tempi. Così vediamo che la prima comunità cristiana ha da Gesù un imperativo grandissimo. Dicevo l'altro giorno, io non so se avete visto mai qualcuno morire, ma la volontà di uno che muore solitamente è di acquistare ancora momenti, di avere ancora un po' di tempo a disposizione, perché non tutto è stato fatto, non tutto è stato detto, e dovremmo pensarlo questo. Dovremmo pensarlo, perché non sappiamo il giorno della nostra morte. Se c'è qualcosa da fare, facciamola subito, da dire, diciamola subito. Però uno che muore così, no? Ha bisogno ancora di manciate di secondi per dire, per fare. E Gesù entra nella regola, perché Gesù dice: io adesso me ne vado, avrei ancora tante cose da dirvi. Abbiamo letto questo Vangelo la settimana scorsa nella messa feriale. Non potendo farlo questo, vi manderò lo Spirito Santo. Lo Spirito Santo vi ricorderà ogni cosa. Lo Spirito Santo vi insegnerà anche quello che io non vi ho detto. Lo Spirito Santo guida la Chiesa, lo sappiamo. Pensiamo allora che questo Gesù, ecco, prima di morire come tutti, ha avuto anche questo di raccomandare, di dire quelle cose importanti. E sono degli imperativi presenti nel Vangelo di oggi. Andate in tutto il mondo, predicate il Vangelo ad ogni creatura, battezzate. Chi crederà e sarà battezzato sarà salvato. C'è anche un accenno alla nostra responsabilità, ma questo mi servirà dopo per sostenere un pensiero mariano, il pensiero mariano di oggi. Dunque abbiamo un imperativo: andare nel mondo a predicare, andare nel mondo a battezzare. Voi subito mi dite: come faccio io a predicare? Predica lei, ma noi non possiamo predicare. Come faccio a battezzare? Battezza lei. Io non posso battezzare. Stamattina abbiamo battezzato il nipotino di signor Francesco Murgia, che si chiama Francesco anche lui, del diacono permanente che è morto alla fine dello scorso anno. Voi poteste dire: noi non possiamo fare questo. Attenzione, non è giusto. Intanto, dal punto di vista tecnico, dobbiamo ricordare che può battezzare chiunque in caso di necessità. Quindi anche voi che non siete sacerdoti potete battezzare in caso di morte o in caso di necessità un bambino o una bambina. Basta versare l'acqua sulla fronte di questa creatura e dire: io ti battezzo nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, intendendo fare quello che fa la Chiesa, così come hanno fatto tante volte i medici e gli infermieri. Però io direi così: non prendiamo la cosa in un senso stretto. Battezzi anche tu, anzi è già battezzato. Quando? Quando hai facilitato l'incontro con Gesù, quando con le persone che hai in casa, con i tuoi amici, hai facilitato la confessione, hai facilitato la comunione, hai facilitato la ripresa della vita cristiana, hai battezzato anche tu, sicuro. Ritenetela una cosa sicura. Quando agevolate l'incontro con Gesù, anche voi amministrate quei sacramenti che materialmente amministra il sacerdote, ma li amministrate anche voi. Il merito è vostro. Troverete questo accumulato nel tesoro in cielo quando vi presenterete al trono di Dio. Dice: io non posso predicare. No, no, la predica che fai tu è più incisiva di quella che fa il Papa, il Vescovo, il Parroco. Perché? Perché la tua scende più profondo, la tua predica è l'esempio. L'esempio di tanti cristiani che dicono: io certe cose non le voglio fare o non le posso fare perché voglio essere un buon cristiano. Quella predica lì è molto più importante anche di questa che sto facendo io oggi. Molto più importante. Dunque questo imperativo teniamolo presente. Gesù che dice: andate dappertutto, predicate, battezzate, per ricordare il compito che noi abbiamo come Chiesa di agevolare la conoscenza di Gesù a tutti quelli che non lo conoscono, a tutti quelli che possono essere lontani. Quindi non solo, come fa qualcuno, disturbare la vita cristiana, quello che si chiama scandalo, ma addirittura agevolare. E allora io direi così: se noi dovessimo fare un esperimento empirico, un po' come si fa in laboratorio, facendo una fotografia alla Chiesa il giorno dell'Ascensione, o se volete anche il giorno della Pentecoste, però oggi è l'Ascensione, facciamo una bella foto alla Chiesa il giorno dell'Ascensione, facciamo una foto alla Chiesa oggi, queste foto coincidono. Perché la Chiesa non è quello che molti pensano, la Chiesa è il Vaticano. No, lo Stato città del Vaticano è una cosa, la Chiesa è un'altra, la Santa Sede è un'altra. Sono tre cose separate. Adesso non facciamo diritto, quindi non mi fermo, ma ho già messo la pulce nell'orecchio. La Chiesa sono i preti, la Chiesa sono i vescovi. No, la Chiesa è un'impresa, la Chiesa è un'organizzazione, la Chiesa... No, no, no. La Chiesa è questo, annuncio della parola e celebrazione dei sacramenti. Scrive San Paolo, noi nominiamo molto spesso San Pietro, San Paolo un poverino un po' meno, quindi oggi San Paolo: il Signore non mi ha mandato a battezzare, il Signore mi ha mandato a predicare il Vangelo. Che cosa vuol dire? Che prima c'è la predicazione della parola di Dio e dalla accoglienza della parola di Dio ci sono i sacramenti. Dopo che ho capito cosa Gesù vuole da me, e questo è scritto nel Vangelo, allora mi avvicino a Gesù nei sacramenti. Avete già capito la logica, no? Se uno non riceve i sacramenti, non prega, non va a messa, non si confessa, perché non ha capito il Vangelo. E non è poco, c'è un inghippo grosso, Dobbiamo allora vedere questo. La Chiesa oggi continua, è piccola e grande, non lo so, ognuno avrà un'idea della Chiesa. Però la Chiesa oggi continua questa missione, e se no non è Chiesa, se fa altro non è Chiesa. Penso, vi dicevo domenica scorsa, che dobbiamo contare di più con Dio, anche nelle cose della religione, mettere meglio e di più Dio al centro, perché se no siamo una organizzazione. Ha detto il Papa nella prima messa che ha fatto dopo l'elezione nel 2013, la Chiesa non è una organizzazione internazionale non governativa, ha detto lui. La Chiesa non è questo. La Chiesa è quella che oggi ci viene presentata nel Vangelo. Però, e mi appresto a finire, e così chiariamo anche gli ultimi aspetti, però dobbiamo ricordare una cosa importante. Noi siamo la Chiesa. Noi viviamo nella Chiesa. La Chiesa vive in noi. Ve le ripeto queste parole, sono importanti. La Chiesa siamo noi. Noi viviamo nella Chiesa. La Chiesa vive in noi. Perché? Perché da quel momento in cui sono finite le apparizioni di Gesù, io ve lo dico sempre per sorridere, ma anche un po' è vero, mi auguro che nessuno di noi veda, di voi veda Madonne, Gesù, Santi, che sono problemi seri anche per me, Quindi noi Gesù non lo vedremo più. Non lo vedremo più. Lo sentiamo, lo incontriamo nei sacramenti, lo ascoltiamo nella parola, lo celebriamo soprattutto nell'Eucaristia, ma Gesù lo vedremo soltanto quando tornerà come giudice alla fine dei tempi, nel giorno del giudizio universale e nella risurrezione. Adesso è iniziato il tempo della fede. Noi viviamo il tempo della fede. Hai la fede o non hai la fede? Qui, ecco, riprendo quello che ho detto prima. Gesù che dice: chi crederà e sarà battezzato sarà salvo, chi non crederà sarà condannato. Che responsabilità! Che responsabilità che abbiamo per la nostra vita, per l'impegno di fede quotidiano nel mettere in pratica i comandamenti di Dio e gli insegnamenti del Vangelo. E questa fede deve essere una fede matura, secondo il cuore di Gesù. Noi non sto facendo giudizi temerari, perché sono esperienze che fate anche voi, chi a scuola le fa a scuola, chi in mezzo ai compagni le fa con i compagni, chi in famiglia, sono esperienze che fate anche voi, non dico niente di nuovo. Noi abbiamo cristiani con una fede immatura, impreparata, purtroppo è così, riconosciamolo. Noi dobbiamo pensare e dobbiamo fare il massimo per essere noi maturi nella fede e formarci nella fede. Primo, questo tempo di fede allora ci chiede una fede matura. Secondo, una fede esemplare. Ho parlato di scandalo prima. Lo scandalo nella Bibbia non è qualcosa di morale, no? Come solitamente pensiamo noi. Dice il tale ha lasciato la moglie e si è andato con un'altra. Quell'altra va con i mariti di tutti. No, non è quello. Lo scandalo dal punto di vista evangelico è un impedimento nel cammino di fede, cioè un comportamento che tu hai che impedisce agli altri di avvicinarsi a Gesù. Guai a noi se fossimo di questa risma. La nostra fede deve essere una fede esemplare, deve mettere interrogativi: ma perché quello vive così? Perché quella ragazza, quel ragazzo, quel papà di famiglia, quella persona anziana, perché non mancano alla messa? Perché pregano tutti i giorni? Perché si confessano? Diceva Padre Pio di se stesso: io sono un tormento di anime, presentando se stesso. Non lasciava in pace nessuno. Andavano al confessionale quelli che avevano la lezione pronta, eccetera, eccetera, e Padre Pio li metteva a spalle al muro. Questi giorni scorsi che eravamo, subito dopo Pasqua, quando eravamo col Papa, i missionari della Misericordia, è stato raccontato da un nostro confratello l'esperienza che aveva avuto lui con Padre Pio. Sentite la furbizia, poi. Era seminarista, è andato in pellegrinaggio a San Giovanni Rotondo e aveva il numero per potersi confessare con Padre Pio. Però ha detto... prima di andare da Padre Pio, che ne manda via molti, mi confesso con un altro, così poi vado da Padre Pio, non c'ho molto da dire, almeno non mi manda via. Così ha fatto, si presenta da Padre Pio, dice due o tre cosettine e Padre Pio gli dice: non devi dire altro? E quello dice: no. E certo, ti sei confessato stamattina con quell'altro frate. Capito? Un tormento, noi dovremmo essere così, un tormento, non lasciare in pace quelli che sono vicini a noi, ma non perché li mettiamo in crisi come alcuni fanno, piuttosto perché dobbiamo suscitare col nostro esempio, per esempio facendoci la croce quando passiamo davanti a chiesa, pregando quando è il momento, suscitare interrogativi: perché questo vive così? E ultima cosa, una fede contagiosa. Si attirano più mosche, diceva San Francesco di Sales, si attirano più mosche con una goccia di miele che con una botte di aceto. Noi presentiamo una fede tante volte che è un surrogato della fede. Mio babbo aveva un negozio, eccetera, eccetera, e a quel punto, molti di voi ricorderanno, gli anziani ricorderanno, c'erano quelli che non compravano il caffè, compravano la famosa miscela Leone, una porcheria, surrogato del caffè. Così noi, una porcheria vera e propria, ve la assicuro io. Così noi, un surrogato della fede. Poi pretendiamo che la gente si avvicini ai sacramenti, che venga a pregare. La nostra fede deve essere contagiosa. Quello che facevano gli apostoli: vieni anche, anche tu con noi, vieni alla messa, vieni a pregare. Perché il Signore agisce così. Accompagnava la predicazione con i prodigi, dice il Vangelo di oggi. E finisco. Il pensiero alla Madonna. Le nostre mamme, oggi è la festa della mamma, le nostre mamme cosa facevano quando eravamo piccoli? Magari per gli universitari la fanno ancora. Dice: studia, studia. Quante volte ce l'hanno detto? Comportati bene. Quello era il ritornello, tipo 200-300 volte al giorno. Comportati bene, fai da bravo. Educazione, pulizia. Che cosa ha fatto la Madonna? Cosa fa la Madonna nelle apparizioni? Cosa ha fatto Fatima? Ha ripetuto ancora quello che c'è nel Vangelo. Intanto mi sembra di poter vedere una corrispondenza piena, no? La Madonna che veniva dopo questi lampi di luce, quindi la Madonna che viene dal cielo, come ha detto a Lucia, prima apparizione: da dove viene lei? Io vengo dal cielo. E poi la Madonna che va via su una nuvola quando è finita l'apparizione, come Gesù quando ascende al cielo. Perché il cielo è il cielo per tutti, non è solo il cielo di Gesù, è il cielo anche della Madonna, è il cielo di tutti noi. E poi però il richiamo pressante della Madonna: se non vi convertirete ci sarà ancora un'altra guerra, il Papa dovrà soffrire moltissimo, la Chiesa sarà perseguitata. Il mondo non ha ascoltato questo richiamo ed è venuto tutto quello che la Madonna aveva detto. È venuto in quello stesso anno il comunismo in Russia, già nell'ottobre, le apparizioni della Madonna sono da maggio, quindi già ottobre è venuto il comunismo in Russia, questi errori si sono diffusi per il mondo, la persecuzione della Chiesa e del Papa fino all'attentato di Giovanni Paolo II, la Madonna aveva ragione. E la Madonna ripete quello che abbiamo sentito nel Vangelo: se non vi convertite non si può andare avanti. Io mi metto il problema serio, non solo quando vedo gli altri, ma anche pensando a me. Quando non c'è questo affidamento totale al Signore, una conversione piena, che cosa pensiamo di fare? Cosa pensiamo di fare? E non accogliere questo richiamo che viene dalla Madonna Santissima ad avvicinarci di più a Gesù, perché la conversione vera è questa. Caro fratello e cara sorella che sei alla messa oggi, nel 101° anniversario delle apparizioni di Fatima, prendi seriamente oggi una decisione per la tua vita di fede e mettila sull'altare adesso che continua la messa, perché questo ti chiede tua madre Maria, questo ti chiede Gesù nella gloria della sua ascensione al cielo. Sia lodato Gesù Cristo.